Radio Immagina.
L'onorevole Marina Sereni è la vice ministra degli esteri e della cooperazione internazionale. Buon pomeriggio e bentornata a Radio Immagina.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, ho qui le prime pagine di questo lunedì 16 maggio. La stampa: la Finlandia ufficializza la richiesta di adesione all'Alleanza Atlantica, la minaccia nucleare reale, scontri violenti nell'Azovstad. Il Corriere della Sera apre in questo modo: paura di Putin, la NATO cresce, Svezia e Finlandia confermano l'adesione. Poi c'è la Repubblica: la socialdemocratica Svezia dice sì all'ingresso della NATO, il segretario dell'Alleanza, l'Ucraina può vincere. Vice ministra Sereni, con l'eventuale ingresso di Finlandia e Svezia, l'intera Scandinavia farebbe parte dell'Alleanza Atlantica. Che ne pensa?
Beh, che è l'eterogenesi dei fini della scelta di Putin di aggredire l'Ucraina. Siamo partiti da una discussione nella quale sembrava possibile che l'Ucraina scegliesse la strada della Finlandia, cioè la strada di una sorta di neutralità negoziata con la Russia, e arriviamo a questo punto invece con la Finlandia e la Svezia che chiedono l'adesione. È evidente che le azioni militari, la guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina ha creato un grande allarme nei suoi vicini e ha spinto a due passi che possiamo definire storici, Finlandia e Svezia, che scelgono di chiedere l'adesione alla NATO. Mi sembra una delle ragioni per le quali Putin dovrebbe fermarsi e riflettere, diciamo, sulle sue azioni.
Certo, oggi c'è un'intervista sulla Repubblica al sottosegretario agli esteri finlandese Sauer che dice: entriamo nel patto atlantico per sentirci più sicuri. Poi aggiunge qualche numero, dice che da febbraio i favorevoli alla NATO sono balzati dal 20 al 76%. È sorpresa?
No, non sono sorpresa, questo è il punto. Nella opinione pubblica europea, sì, e anche nell'opinione pubblica dei paesi confinanti con la Russia, in particolar modo in quei paesi, la guerra scatenata da Putin ha creato un grande allarme, una grande preoccupazione, e giustifica e sta giustificando la scelta che stanno facendo i governi di Finlandia e Svezia. Io penso che sia davvero, ovviamente la NATO è più forte in questo momento, ma è anche uno dei motivi per i quali spero che in Russia e nell'establishment russo parta una riflessione critica nei confronti di quella scelta scellerata che hanno compiuto il 24 di febbraio.
Certo. Sento, onorevole Sereni, allora parliamo un attimo del negoziato, no? della questione negoziale. La situazione, insomma, sembra essere ancora molto lontano dal risolversi. Lei però ha detto a questo proposito che, per esempio, un paese che potrebbe giocare un ruolo chiave è la Turchia. Ci può spiegare meglio?
Beh, la Turchia è stata tra i paesi che hanno mantenuto un filo di discussione, di confronto con entrambe le parti, quindi sia con la Russia che con l'Ucraina, pur essendo un paese nettamente schierato con la NATO. È stato però in grado, per una serie di ragioni geopolitiche che non approfondiamo qui, è stato però in grado di mantenere aperto un filo di discussione con la Russia. Per esempio, negli ultimi giorni uno dei temi sui quali si sta cercando di capire se c'è una possibilità di accordo a proposito dell'evacuazione dei militari, soprattutto dei feriti ucraini, dall'acciaieria di Azovstal. E naturalmente questo significa una cosa molto precisa, che c'è un filo aperto, un canale aperto. Finora le aperture, diciamo, al dialogo di Zelensky sono cadute abbastanza nel vuoto e tuttavia non possiamo non sapere che l'unica strada per avviare un negoziato forte, reale, vero, è il cessate il fuoco. Quindi bene il lavoro della Turchia, credo che facciamo bene tutti noi, e in particolar modo l'Italia, a mantenere un dialogo forte con la Turchia per sostenere questo loro tentativo, ma è evidente che servono anche gli attori che spingano sulla Russia. Serve ovviamente un impegno degli Stati Uniti, ma serve un impegno dell'insieme della comunità internazionale, in particolar modo di quei paesi che non si sono schierati contro l'aggressione, come la Cina per esempio, ma anche l'India e anche altri grandi attori della comunità internazionale.
Certo, anche se poi è stata la stessa Turchia a storcere il naso, no, di fronte all'ingresso della NATO di Svezia e Finlandia.
Sì, anche se penso che sia molto legata a questioni interne, molto legata a questioni interne, diciamo allo status della Turchia e al rapporto con i curdi, e come abbiamo visto nelle ultime ore, negli ultimi giorni, non c'è stato un veto, c'è stata una posizione critica ma non chiusa del tutto, e anche io penso, come hanno già detto altri esponenti molto più alti di me, che ci sarà lo spazio per un accordo con la Turchia.
Certo. Senta, Vice Ministra Sereni, mi dica una cosa. Oggi gli spazi diplomatici sembrano piuttosto ristretti. Cosa servirebbe secondo lei per riportare Ucraina e Russia al tavolo negoziale? Perché insomma le posizioni restano molto molto distanti, no? Draghi ha detto durante il viaggio a Washington, poi ne parleremo nel corso di questa intervista, ognuno dovrà rinunciare a qualcosa. Non si capisce che cosa potrebbe essere oggi quel qualcosa da parte sia ucraina che russa.
Ma guardi, questa è una guerra che si sta combattendo, diciamo, in modo tradizionale sul territorio, no? Quindi è una guerra che si sta combattendo per la conquista di porzioni di territorio, e quindi è evidente che in questo momento i due contendenti, cioè i due diretti protagonisti, la guerra è stata voluta da uno dei due che ha tentato un'invasione complessiva. Questa invasione totale dell'Ucraina da parte della Russia non è riuscita. La Russia si sta concentrando ora nelle regioni dell'est e del sud, ma è evidente che anche lì sta faticando, che grazie alla fortissima resistenza ucraina e grazie all'aiuto militare e finanziario che l'Ucraina sta ricevendo dai suoi amici occidentali, diciamo così, è chiaro che questa guerra non è una guerra lampo come si immaginava Putin, e non è una guerra trionfale per Putin. Quindi ci sono degli elementi che dovrebbero far riflettere la Russia anche sotto il profilo militare. Dall'altro versante, l'Ucraina, pur come dire legittimamente difendendo il suo territorio e non volendo accettare mutilazioni del suo territorio, ha più volte espresso in una maniera, diciamo, diplomatica ovviamente, la disponibilità ad accantonare alcuni problemi, no? Alcune questioni, quindi a non partire da alcune questioni, penso al tema dello status della Crimea, per potersi sedere intorno a un tavolo. Quindi è evidente che molto dipende dall'azione militare, però è altrettanto evidente che le pressioni politiche che possono essere esercitate in questo momento, e io dico principalmente sulla Russia, che ha la necessità di interrompere l'aggressione, che deve interrompere i bombardamenti, l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, tutte le pressioni possono servire ad ottenere magari un cessate il fuoco temporaneo, magari per risolvere alcune questioni di tipo umanitario, ma anche per verificare un'agenda concreta di negoziato vero e proprio.
Certo, sento onorevole Sereni, ma Putin, lei ha capito dove ha sbagliato, cioè ha sottovalutato l'esercito ucraino, ha sopravvalutato l'esercito russo? Lei che impressione ha?
Ma certamente dal punto di vista, diciamo, sto alle notizie documentate, sì. Non ho informazioni, diciamo, più riservate di tanto, però quello che riesco a capire, quello che riusciamo tutti a leggere, è che le informazioni di cui disponeva il presidente Putin fossero non del tutto corrette. Tutti noi ricordiamo che il discorso con il quale si giustificò l'invasione il 24 di febbraio era un discorso ideologico, diciamo così, tendente a dimostrare che l'Ucraina non esistesse come paese, come nazione autonoma, come paese indipendente, e purtroppo per Putin quello che è accaduto successivamente ha dimostrato che l'Ucraina esiste, che esiste una identità del popolo ucraino, e che c'è una forte determinazione, un orgoglio di questo paese a voler rimanere indipendente e sovrano. E questo credo che sia, forse è un tema su cui Putin non aveva informazioni giuste. L'altra informazione che forse mancava era l'unità dell'Europa, cioè per molti anni la Russia ha cercato di dividere l'Europa su molti aspetti, penso anche all'interferenza, se vogliamo, rispetto alla scelta della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea, alla Brexit, e invece la reazione dell'Europa è stata una reazione molto compatta. Forse questo è l'altro elemento politico che Putin non aveva considerato.
Certo, senta, adesso parleremo naturalmente anche di Europa, anche della nuova Europa. Onorevole Sereni, prima di tutto però passiamo dagli Stati Uniti, no? Da quello che è stato la scorsa settimana il viaggio del Presidente del Consiglio Draghi a Washington. C'è stato questo incontro col Presidente Joe Biden, di cui tanto si è detto, tanto si è scritto, molta sintonia tra i due, come hanno scritto diversi analisti, non accadeva da tempo. Qual è oggi la sua valutazione complessiva di questo incontro e che cosa si aspetti che cambi da oggi in poi anche nei rapporti, no, tra Italia e Stati Uniti?
Ma io penso che i rapporti tra Italia e Stati Uniti non siano mai stati migliori. Noi siamo stati e siamo molto vicini agli Stati Uniti per i valori, per la collaborazione sul piano economico, per la visione, diciamo, sul futuro del pianeta. Penso all'impegno, diciamo, su molti terreni, anche le sfide globali, il clima, la pandemia. Noi il presidente Draghi ha partecipato a vari incontri, ultimo dei quali l'incontro promosso dagli Stati Uniti sulla lotta alla pandemia, dove abbiamo annunciato un ulteriore impegno di 200 milioni per la risposta multilaterale alla pandemia, oltre alla donazione di altre 31 milioni di dosi di vaccino. Quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda le grandi questioni globali, siamo sulla stessa linea per quanto riguarda la vicenda che sta sconvolgendo appunto l'assetto internazionale dell'aggressione russa all'Ucraina, e siamo anche sulla stessa lunghezza d'onda, secondo me, sull'idea che l'Europa possa essere un soggetto autonomo, rafforzato dal punto di vista politico, il che potrebbe essere, come ha detto il presidente Draghi, è nell'interesse anche degli Stati Uniti. Cioè, io penso che il presidente Draghi sia stato molto capace di mandare agli Stati Uniti un doppio messaggio, che non è un messaggio contraddittorio. Il primo è la fortissima amicizia con gli Stati Uniti e i fortissimi legami e interessi comuni, e la seconda è che l'Italia è impegnata per fare l'Europa più forte, perché capiamo che un'Europa più forte è necessaria al mondo, è necessaria ad una riorganizzazione delle relazioni internazionali che veda appunto un'autonomia strategica dell'Europa anche sul piano della politica estera e della difesa dentro il quadro dell'alleanza atlantica e della partecipazione alla NATO.
Allora, ricordo che in collegamento con noi quest'oggi, per quanto riguarda Radio Immagine Live, i nostri approfondimenti, c'è la vice ministra degli esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni. È un'Europa però che deve essere in qualche modo ridisegnata, rivista, no? Ha bisogno, insomma, di una messa a punto. Se ne parla da molto, il conflitto in Ucraina ha accelerato un po', diciamo così, i tempi. Il segretario nazionale Letta ha, come dire, proposto anche, no, la strada di questa conferenza europea. La convince e soprattutto lei che Europa vorrebbe, onorevole Sereni?
Ma assolutamente penso che l'Europa debba, devo dire, approfittare di questa crisi drammatica per accelerare, così come è stato per il Covid, durante la pandemia, per quanto riguarda gli aspetti economici, per accelerare una riforma sul piano politico. D'altra parte, nei giorni scorsi si è conclusa la conferenza sul futuro dell'Europa, abbiamo sentito un discorso di Macron molto impegnativo che noi condividiamo. L'Europa è di fronte alla necessità di fare delle riforme. Alcune si possono fare a trattati vigenti, quindi alcuni passi avanti si possono compiere senza modificare i trattati, ma non dobbiamo avere paura di modificare i trattati. Per alcuni aspetti è una evoluzione naturale. Penso alla politica estera della difesa comune. Noi non possiamo immaginare che un'Europa a 27, che potrebbe diventare anche più larga, no? Se pensiamo all'allargamento ai Balcani occidentali, se pensiamo alla richiesta di Ucraina, Georgia, di diventare anch'essi parte dell'Unione Europea. Quindi l'Europa si può allargare, ma nel momento in cui noi lavoriamo per l'allargamento dell'Europa, perché è giusto così, perché ci sono paesi che si sentono europei e devono venire entrare a far parte della famiglia europea, in questo stesso momento dobbiamo sapere che poi ci sono delle decisioni complicate che non possono dipendere dal veto di uno o l'altro paese, quindi noi dobbiamo trovare una modalità di decisione europea che superi la regola dell'unanimità. Questo è assolutamente chiaro per la
politica. Sa che lì c'è un grande blocco, no? Un grande blocco che si oppone anche a questo intervento.
Noi abbiamo visto questa lettera di 13 paesi nordici, del nord e dell'est, che in qualche misura, diciamo, allontana il consenso sull'ipotesi di una modifica dei trattati, però noi dobbiamo aprire una discussione, molto, molto chiaramente aprire questa discussione, altrimenti non saremo coerenti con le origini dell'Unione Europea e non saremo coerenti con le domande che ci vengono dai cittadini europei. La conferenza sul futuro dell'Europa in qualche misura ci ha indicato questa strada, cioè la strada di un'Europa che è in grado di decidere più rapidamente, anche sempre, anche non avendo sempre l'unanimità. Ovviamente bisogna avere delle regole, bisogna discutere delle regole e poi forse bisogna accelerare su quella che noi chiamiamo la cooperazione rafforzata, cioè lavorare tra quei paesi che sono in sintonia su terreni così complessi come la politica estera della difesa comune e provare a partire, come è stato peraltro per l'euro. Noi abbiamo fatto la moneta unica, che ancora oggi non è la moneta di tutti e 27 paesi, e però è stato un elemento di forza per tutta l'Unione Europea. Quindi io penso che anche su altri terreni economici e sociali, come giustamente rilevato il segretario Letta e come ha giustamente ripreso Macron, noi dobbiamo essere un'Europa che protegge i diritti sociali delle persone, del lavoro. Dobbiamo essere un'Europa che investe sui nostri giovani. Per fare tutto questo, ecco, insomma, per essere all'altezza delle sfide che dobbiamo affrontare, abbiamo bisogno di una capacità di decisione che vada oltre i meccanismi attuali, quindi dobbiamo rafforzare le istituzioni politiche.
Certo, è molto chiaro, va bene. Allora torniamo, Vice Ministra Sereni, in chiusura al conflitto in Ucraina. Lei l'ha ricordato la scorsa settimana, ha detto: tutto questo poi ha delle conseguenze indirette molto ampie in termini economici e sociali su tutti i paesi, anche naturalmente in Italia. Ha sollevato per esempio una questione, no? Lei ha detto: basta pensare all'insicurezza alimentare globale per la questione del grano bloccato nei porti ucraini. Che rischi vede?
Molto grandi, c'è un allarme lanciato dalla FAO che è molto serio, che è basato su stime credibili. Possono entrare in una situazione di crisi alimentare ancora 8-13 milioni di abitanti del pianeta. Alcuni di questi sono paesi molto vicini a noi, sono i paesi dei Balcani che avevano una forte dipendenza, hanno una forte dipendenza dalle importazioni da Russia e Ucraina, il Nord Africa, tutto il Nord Africa, quasi tutto il Nord Africa, i paesi dell'Africa occidentale. Quindi noi abbiamo di fronte a noi l'esigenza di dare una risposta. L'8 di giugno il governo italiano organizza insieme alla FAO un dialogo con i paesi della sponda del Mediterraneo, con tutti i paesi del Mediterraneo. Sarà un'iniziativa promossa dall'Italia e che organizziamo anche insieme alla Germania, che è in questo momento presidente del G7 e la FAO, come ho già detto, per cercare di individuare delle soluzioni alternative, sia in termini di approvvigionamento, perché dobbiamo offrire dei mercati alternativi eventualmente, sia in termini, come si sta discutendo in questi giorni, in termini di capacità di trovare delle vie alternative per esportare il grano dell'Ucraina. L'Ucraina ha in questo momento i magazzini pieni, ma per via del blocco dei porti del Mar Nero non sono in grado di partire le navi, e stiamo valutando se fare una scelta diversa attraverso la Polonia, quindi attraverso una rotta ovviamente più lunga, però per cercare di far vendere questo grano all'Ucraina e di far arrivare dei cereali appunto a dei paesi che dipendono molto da una dieta cerealicola, perché sono paesi a basso reddito dove le fasce più basse di popolazione hanno una dieta molto legata al pane. Non ci dimentichiamo che alcune rivolte del pane scoppiate negli anni scorsi potrebbero ripetersi in contesti che sono già molto instabili, penso alla Tunisia, penso ad altri paesi appunto che hanno avuto già in passato dei momenti di criticità.
Certo.
Libano è una situazione drammatica.
Onorevole Sereni, va bene, noi siamo arrivati al termine. È la prima volta che non parliamo di Covid, no? Eppure il Covid è ancora lì, adesso vabbè, c'è la guerra naturalmente che domina la scena. Noi, se non sbaglio, l'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo parlato anche della campagna vaccinale nei paesi più poveri. Che,
sì, come
che
lei
registriamo,
ricorda,
siamo ancora molto indietro.
Ho fatto un accenno anche oggi perché effettivamente non è che una crisi cancella l'altra, purtroppo le crisi si sovrappongono e noi come comunità internazionale dobbiamo avere presente che abbiamo ancora degli impegni a cui corrispondere, come quello di aumentare le vaccinazioni nei paesi poveri.
Certo, ricordo che era la vice ministra degli esteri della cooperazione internazionale Marina Sereni, grazie, l'aspettiamo presto in studio a Radio Immagina.
Grazie a voi, grazie, buona giornata a tutti voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, grazie. We'll be right back.